l'80° anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia, che senza da fare troppa storiografia, è iniziata la rivolta il 19 aprile 1943. Era un momento in cui in quello che restava del ghetto vivevano forse 50, forse 60, probabilmente 60.000 persone. Quindi la stragrande maggioranza della popolazione era già morta da tempo. Le grandi deportazioni sono avvenute nell'estate 42, tra fine luglio, agosto, settembre. E il 19 aprile i tedeschi avevano cercato di cominciare la liquidazione di quello appunto che restava del ghetto e trovavano una resistenza armata.
Fu il caso più grosso di resistenza armata contro i nazisti, o mi sbaglio?
No, non fu il più grosso, fu il primo caso di resistenza armata contro i nazisti nelle città dell'Europa occupata. Questo è, e gli insorti ovviamente sentivano di essere parte di un fronte antinazista in tutta l'Europa occupata dai tedeschi.
Questo fatto così importante risponde anche un po' ad una domanda di dubbio gusto che è sempre risuonata, come se fosse stato fatto semplice: perché gli ebrei non si sono mai ribellati?
Ma intanto si sono ribellati sotto varie forme e in varie città. Peraltro in questi ultimi anni, anche qui a Varsavia, c'è un grandissimo tentativo di rivalutare, o anzi di scoprire, le varie forme di resistenza civile. E nessuna forma di resistenza, né quella armata né quella civile, poteva essere efficace, anche perché i tedeschi non volevano solo sconfiggere la popolazione di una città o di un quartiere, ma volevano sterminare tutti gli ebrei. E quindi per domare, per porre fine alla rivolta nel ghetto, hanno semplicemente raso al suolo il ghetto. Cioè hanno incendiato tutto il terreno del ghetto, edificio dopo edificio. E per quanto riguarda quando è scoppiata, presto o tardi, è scoppiata quando gli insorti avevano un po' di armi da con cui combattere, pochissime, ma comunque qualche arma ce l'aveva. Non è scoppiata prima perché non avevano le armi.
È chiaro, questo anniversario ci porta a ricordare una figura straordinaria che tu hai frequentato e conosciuto a lungo, che è quella di Marek Edelman. Ce ne parli?
Sì, era il comandante in seconda della rivolta, era un militante di un partito socialista degli ebrei che usavano lo Yiddish nella Polonia d'anteguerra, e dopo la guerra è stato medico, cardiologo, militante dell'opposizione democratica in Polonia dalla fine della seconda metà degli anni 70 fino alla transizione democratica nell'89. Dopo ha continuato a battersi contro tutte le forme di xenofobia, di intolleranza in tutta l'Europa, anche in Polonia, morto nel suo letto nell'anno 2009 all'età di 90 anni. È stato un personaggio che io ho amato molto, è stato una specie di mio maestro di vita e io un suo indegno allievo. Era questo l'accordo fra di noi, che devo sempre anteporre l'aggettivo indegno al sostantivo allievo. E questo è, ovviamente, a Varsavia è molto importante perché era sopravvissuto semplicemente, perché era rimasto in Polonia, e quindi era un testimone molto attivo e molto importante. Lui, per esempio, si rifiutava di partecipare alle celebrazioni ufficiali del regime comunista, no? Diceva che lui tutta la vita ha combattuto contro le varie dittature. Dopodiché non gli piaceva neanche troppo partecipare, in genere non partecipava alle celebrazioni ufficiali, anche dopo, perché in fondo preferiva le celebrazioni, visto che per lui non era una storia astratta, si stava parlando dei suoi amici morti morti ammazzati, morti in battaglia. E lui voleva, in genere, voleva con un gruppo dei suoi amici portare dei fiori a questi amici, pensare a questi amici, e così si è stabilita una specie di tradizione per cui c'è sempre una cerimonia, una celebrazione non ufficiale o, se vogliamo, alternativa della rivolta. E sono gli ex, sono gli amici, quelli che sono ancora rimasti, dei suoi amici, delle persone che lo frequentavano. Più ogni anno cresce il numero delle persone che si riconoscono in questa cerimonia alternativa, ma non per un'adesione ideologica a questa o quell'altra ideologica, sono in genere persone di sinistra, ma proprio per il carattere assolutamente non ufficiale, abbastanza spontaneo di questo, di questa marcia che si fa attraverso le vie dell'ex ghetto, attraverso, toccando i vari memoriali, i vari monumenti, le varie targhe alla memoria delle persone che hanno combattuto lì. Voglio solo aggiungere che quest'anno, come dicevo prima, è stato posto molto accenno in genere in queste celebrazioni che ormai coinvolgono tutta la città. A ogni angolo ci sono i ragazzi che distribuiscono una specie di simbolo che è un fiore, un narciso giallo che simboleggia la primavera, la speranza. Era anche questa l'idea di Marek Edelman. E a ogni angolo ci sono ragazzi che distribuiscono un cartoncino, un adesivo fatto in cartoncino di questi narcisi, e quasi tutti gli abitanti portano un narciso così nel bavero del cappotto, della giacca, dipende dal tempo, e tutta la città è inondata di questi fiori. Quindi la città, c'è un giorno in cui la città ricorda la rivolta, ricorda i suoi ebrei, è fiera degli ebrei eroi, e non è stato facile, anche perché, insomma, chi stava nel ghetto, e questo è molto evidenziato in una nuova mostra che si è aperta al Museo dell'Ebraismo a Polin, provavano molta indifferenza da parte degli abitanti, diciamo, non ebrei, dalla parte oltre il muro del ghetto, cioè dalla parte quella che i tedeschi chiamavano ariana. È come se ci fosse un tentativo di recuperare una certa memoria di quello che in ebraico si chiama tikkun, cioè la riparazione, anche se ovviamente non c'è riparazione, e molto, molto, moltissimo si parla ormai della resistenza civile, la rete delle scuole, la rete degli intellettuali che descrivevano giorno per giorno la vita nel ghetto e quelle loro testimonianze. Si chiama il gruppo Oneg Shabbat, si sono salvate miracolosamente dei contenitori nascosti e che sono finiti sotto le macerie, e sono studiati da particolarmente negli ultimi anni, e si parla molto oggi addirittura più che della rivolta armata, della resistenza civile. Questo è molto, ma molto importante.